mvradio.it. Bentornati a tutti, benvenuti, questo è Open Up, buon giovedì 7 marzo, la voce che sentite è quella di Masta che vi augura la buona serata con noi e dall'altra parte del vetro solo lui che può accompagnarmi come sempre fedele, il miglior regista di tutti i tempi, ciao Tore!
Ciao Masta, ciao a tutti e buon 7 marzo!
Buon 7 marzo, 7 marzo. Che è la vigilia!
La vigilia
dell'evento rosa, cioè l'evento rosa con tutte le lettere maiuscole.
E diciamo che è anche la prima puntata di Open Up di marzo.
Esatto, perfetto. Preciso come un orologio svizzero, caro Tore. Ma non perdiamo altro tempo perché ci stiamo solo scaldando. E quindi mvradio.it vi regala anche la musica della nostra redazione di Colmo. Partiamo subito con la prima tune della serata. Andiamo ad ascoltarci Winter Winds di Mudford Up Sons.
As the winter winds litter London with lonely hearts, oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold that led us through the night? For every kiss, your beauty trumped my doubt. And my hand told me. That I once loved was the same that sent me into your arms. Oh, and pestilence is one when you are lost and I am gone, and no hope, no hope will overcome. But if your strife strikes at your sleep, remember spring, swamp, snow.
live qui ad Open Up su mvradio.it. Allora, partiamo subito con il nostro spazio di news e cominciamo con le costruzioni, non quelle dell'Ego, con cui ci divertivamo tante da piccoli, ma...
Sai che volevo chiedertelo? Cosa? Tu da piccolo giocavi con le costruzioni?
Ovviamente.
È per questo che parli sempre solo di costruzioni?
No, no. Quello no, ma perché, non so se vi ricordate dove c'era... Quello che una volta era il centro commerciale più grande d'Europa, poi sovrastato da un altro centro commerciale, poi un altro ancora e poi un altro ancora. Bene, non abbiamo ancora finito perché Arese perderà a breve il suo record,
primato,
il suo,
diciamo,
primato,
sì.
Perché nel 2022, appunto nell'area dove c'era la Ocean, nella prossima fermata Restellone della Lilla, dove ci sarà la metropolitana, nel 2022 aprirà un super mega centro commerciale che si chiamerà Mila Nord 2.
Che nonostante questo non è a Milano.
Non è a Milano, ma è sul confine tra Cinisello Balsamo e Monza, appunto sulla linea che sarà poi il capolinea di quello che diventerà tutto l'hub monzese, un investimento da oltre 700 milioni di euro. Io chiedo, ce n'era tanto bisogno? Cioè, nel senso, c'era quello vecchio.
Sì, che però ha chiuso.
Che ha chiuso perché la gente non usava. Quindi la metropolitana poteva essere un pretesto per farlo riandare bene.
Non lo
però
so.
Aveva aspettato che ha chiuso in maniera tale da poter rifare i lavori della metropolitana. E cioè, vabbè.
Mi chiedo due cose. Sarà abbattuto quello vecchio per fare questo nuovo?
Allora, quello onestamente sai che non l'ho ancora capito. Io credo di sì, perché si parla di un progetto di 41.000 metri quadrati, quindi da qualche parte quello spazio te lo devi andare a prendere.
Quindi stai attento, Master, che potrebbero abbattere anche casa tua per inglobare.
Potrebbe rientrare tranquillamente, si chiamerà Sky Plaza. Quindi una roba
sponsorizzata?
Non lo so se sponsorizzata, ma è abbastanza moderna. Ci sarà anche una bici stazione a 800 metri, appunto per poter essere collegata meglio, nonché un parcheggio per le auto da 1500 posti. Quindi da lì prendere e andare. Sarà una struttura che si presenta eco-friendly, quindi a basso impatto. No, perché allora, perché nell'articolo si usano termini come eco-friendly, poi il cinema multiplex, poi c'è l'offerta food and beverage, cioè, e quindi io mi sono chiesto perché tutto questo, il fresh market, cioè,
Monza come si chiamerà fra
ma
poco?
Ma credo The Monzas, Monzas. Prima o poi cambieremo e diventeremo inglesi anche noi, ma sempre nella...
No, in realtà c'è la seconda domanda, ma la metropolitana fermata a Restellone fermerà dentro il centro commerciale?
Ah beh, questa sarà una grande... bisognerà osservare, è ancora tutto allo studio, ci sono i primi render in rete, boh, chi può dirlo, però si presuppone sia vicina. E a proposito di lancio nel prossimo millennio, che siamo talmente avanti e siamo nel 3000 quasi, in via Italia Monza è stato aperto il primo negozio virtuale. Cioè tu arrivi lì, non c'è più, non ci sono i bancali, non ci sono i commessi, c'è uno schermo. Ordini e puoi scegliere se farti recapitare poi la merce a casa oppure in, appunto, in loco, che tu poi vai a ritirarlo.
Cioè quasi fosse
in magazzino.
Un terminal di uno shop
come
online.
Se fosse un cellulare gigante con solo installato l'Amazon di quel negozio.
Lo possiamo chiamare il tablettone.
Sì, diciamo che sì, è bello, è veramente ecco, anche qui perché i termini. Cioè la digital transformation del prossimo millennio ci porterà a questo, con le connected vending machine di ultima generazione.
Mi sa che devi adeguarti anche tu a questo inglese, perché lo pronunci veramente bene, bravo.
Beh, capisco che sei abituato ad altro il mercoledì sera con l'inglese, ma andiamo oltre perché poi andiamo... si parla di fatti nostri, della radio, degli altri programmi che popolano mvradio.it, ma non ci urliamo nel manico, e parliamo di un progetto artistico a cui sono abbastanza legato, essendo cresciuto praticamente nei giardini della Villa Reale e nel parco di Monza.
Ah, abitavi lì? Scusa, non lo sapevo.
Sono cresciuto, non ho detto che abitavo.
Ah, ok.
Sono cresciuto, quindi io dormivo nella mia casa in cui abitavo e poi andavo al parco.
Io immagino l'aria aperta che faceva effetto fungo, tu andavi a casa e rimanevi piccolo.
Spargevo spore.
Andavi nel parco e crescevi.
Esatto, perché la natura mi rinvigoriva, capisci?
Esatto.
Quindi, del resto il piede dell'uomo è fatto per camminare sull'erba, quindi io stavo lì a piedi nudi. Ma detto ciò, finalmente si è stanziata una cospicua somma per permettere di far partire i lavori di recupero del tempietto della Villa Reale. Quindi è una struttura che era all'interno del primo progetto del Piermarini, quindi è lì dalla notte dei tempi, effettivamente lasciato in uno stato di abbandono, gente che ci scrive di tutto. Io quando vedo queste cose qua un po' mi incacchio, però succede, che bisogna fare, e quindi finalmente si metterà a posto e si potrà dar lustro davvero ad una struttura che ne ha di storia.
Cioè verrà pulito, così che verrà riscritto da capo, sarà questa nuova,
esatto,
pagina bianca.
C'è sempre stata la moda, no? Quando a Monza all'inizio, diciamo, era molto più diffusa questa moda, nel sottopasso di Corso Milano c'erano le firme di tutti i writer di Monza praticamente, e ogni volta che il comune decideva di ripitturare di bianco e quindi dare una mano di bianco su tutte quelle scritte, di solito il primo writer diceva:
grazie
comune per averci dato nuovo spazio. Quindi vedremo se anche qui becere ignoranti andranno a incidere sul marmi del tempietto del 700 del Piermarini.
Quindi l'unico,
perché è diverso da un muro bianco appena tinteggiato, diciamo.
L'unico autorizzato a scrivere sarebbe un erede del Piermarini.
Chi può dirlo?
Chi lo sa?
Chi lo sa? Io non lo so se ce ne sono in Italia, probabilmente sono anche da altre parti. No.
Non lo so, bisognerebbe fare delle indagini e vedere.
Chiudiamo con una notizia di costume, anche se in realtà il costume qua se lo toglie, perché una scuola di danza del centro Monza è successa a fine febbraio. A me ha fatto veramente ridere, perché mentre c'era la lezione di danza con le ragazze lì che ballavano tutte quante, lì entra questo ragazzo così dal nulla in questa scuola di danza, a petto nudo, con i pantaloni calati, dotati solo di sospensorio argentato, prende una ragazza al volo, fa un passo a due e poi prende e scappa verso il centro.
Vabbè.
Ce lo siamo giocati così.
Cioè, e metafora, flash mob, invasione di campo.
Sì, non si è capito qual era comunque il, diciamo, il fine della dimostrazione del ragazzo, nonostante c'è stato comunque attimi di panico, voglio dire, entra uno dal nulla all'interno dell'aula di lezione, prende la ballerina, se la fa volteggiare sulla testa e poi prende e scappa. C'è stato un attimino di paura. Comunque è vero che la ragazza, molto spaventata, racconta di non aver avuto la sensazione di essere palpeggiata o comunque che sia stato fatto a scopo ludico, tra virgolette.
Ludico, cioè, di lui,
di
okay.
Lui sì,
quindi è lui, dico. Okay.
Però adesso appunto si sta cercando di identificare il ragazzo, fisico snello, atletico, 1,75 m, vistoso tatuaggio a forma di rombo sull'avambraccio sinistro. Nel caso lo vedete, avvisate.
Io
potrebbe farvi volteggiare in aria.
Io ho un indizio, potrei averlo davanti a me in questo momento.
Io non ho tatuaggi.
Ammettilo, eri tu.
Mi dispiace, magari sapessi ballare, magari fossi alto, fisico, snello e atletico.
Ah,
mi
ok, dispiace. Allora
no. Smentito dalla stampa.
Se eri tu, eri ben travestito.
E poi 1,75, cioè, è un'altra persona, non posso essere io. Va bene, ok, questo era quello che è successo qua a Monza e dintorni. E noi ritorniamo sempre con la nostra playlist di Ragazzi di Colmo. Si sente già un po' nell'aria, eh? Beh, oggi pioveva, però.
Speriamo l'aria, è la prima.
lascerò.
Ed era Marina Rey con Primavera, quasi l'aria. Diciamo che gli ultimi giorni ha fatto un pochino più fresco, ma non perdiamoci a parlare del tempo, a perdere tempo così.
Ma perché, anche perché di solito si parla di tempo quando non hai niente da dire.
Ma noi non abbiamo niente da dire. No, aspetta.
Aspetta, cosa?
Non abbiamo niente.
Ma noi abbiamo molto da dire.
Mamma mia, mi sto incastrando con i non.
È la doppia negazione, è sempre così.
Cancella tutte le negazioni. Noi abbiamo tanto da dire. E questo tanto da dire ci verrà anche detto dalla presidente dell'associazione Zero Confini Onlus, Antonietta Carrabs.
Eccomi, buonasera.
Buonasera. Sei in compagnia, però. Ti sei portata la spalla.
Ah no, certo, Tiziana.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ecco, vedi, aveva detto che non parlava già, l'abbiamo
esatto,
fatta salutare.
Vabbè, almeno il saluto, dai, permettiglielo.
Allora,
si respira una bellissima aria, posso dire.
Grazie, quindi.
grazie, ci fa molto piacere
che abbiate accettato di essere qui.
Assolutamente.
E ci raccontate questa sera, io quello che chiedo sempre, voi sì. Presidente di un'associazione,
sì.
E di solito quando uno fonda un'associazione perché vede che c'è qualcosa che non va. Vede che nel suo sguardo manca qualcosa. E quindi il tuo sguardo dove si è posto e cosa hai deciso di fare?
Partiamo da capo, dall'inizio. Allora, Zero Confini nasce esattamente nel 2007. Quindi siamo
anche quasi coetanei con la radio.
Ne sono 12 anni, sembra un'eternità. E nasce per caso, sai Giovanni? Come tutte le cose belle, come vi ho detto prima, no? Come può nascere un fiore in un campo, così, spontaneamente.
Quindi nasce perché sentivate che tipo di esigenza?
Sentivamo un'esigenza molto forte, quella di poter essere utili, quella di poter aiutare qualcuno.
Mica poco, eh?
Cioè,
partiti quindi da questo...
Diciamo che parlavamo lo stesso linguaggio.
E quindi
okay.
Trovarsi sui punti importanti è fondamentale, sì. Perché altrimenti poi i discorsi non vengono.
Sì.
E quindi questa esigenza che avevate di spendervi, che cosa vi ha portato a fare?
Ci ha portato a fare delle cose meravigliose, secondo me. Non ci siamo risparmiati mai, perché l'associazione nasce a Milano insieme ad alcuni amici. Poi è diventata un po' l'associazione, posso dire, degli artisti nel tempo.
Assolutamente.
Ma perché? Ti dico perché. Perché ci siamo occupati molto, soprattutto di carcere. Ci siamo occupati di bambini in ospedale, bambini malati di cancro, ci siamo occupati e ci occupiamo tuttora di persone che vivono un disagio legato alla senilità e quindi di persone che sostano purtroppo nelle case di riposo.
Non pochi soggetti, voglio dire, che se andiamo a fare un conto di quelli che poi sono i numeri dei potenziali, diciamo, persone che potete raggiungere, viene fuori una grande fetta di popolazione.
Molta, variegata, ogni contesto, diciamo, è importante e va narrato. Se vuoi, affrontiamo magari le varie tematiche dei vari contesti in maniera anche approfondendo, diciamo, no?
Quindi
in qualche modo.
La prima esperienza, quindi da dove è nato poi il fatto di trovare poi determinati contatti, contesti?
Tutto parte.
Come nasce?
Incontriamo un gruppo di bambini dei Sahrawi, si chiamano Sahrawi, sono bambini, non so se è presente, questa etnia confinata oltre il deserto da più di 30 anni, sono bambini e una popolazione che vive in questo deserto, è stata cacciata via. E quindi da lì ci occupiamo di questi bambini perché, come i bambini di Chernobyl, l'Italia ospita queste colonie di bambini durante il periodo estivo. Quindi ci chiediamo, ma li incontriamo a Finale Ligure, dove io ho una casa.
Guarda,
al mare.
Io sono del 1986 e mi ricordo che quando ero piccolo mia zia è ragazzino russo che arrivava,
esatto.
Cioè quindi avevo, cioè era una cosa che sentivo molto,
esatto.
Che ho vissuto tutta quella parte lì, quindi cioè, quell'anno lì proprio.
Parte proprio da lì.
È stato, quindi vedi.
Parte da lì.
Da un'esplosione.
Da questi bambini.
Da quell'esplosione.
E così poi ci imbattiamo in tante tematiche, allora iniziamo un po' a frequentare la realtà carceraria, abbiamo girato un po' tante, tanti carceri in Italia, partendo dal carcere di Monza, dove tuttora siamo presenti, sono presenti, adesso poi racconteremo la storia di Monza, che è una storia molto particolare, per cui siamo entrati anche nel carcere di Opera, che è un carcere di massima sicurezza, fino ad arrivare a Roma, a Regina Celi, a Re Bibbia, ma in che modo? Portando artisti che potessero alleviare un po' diciamo dei momenti di reclusione, quindi tantissimi amici che fanno cabaret, molte anche danze addirittura, insomma artisti vari che gratuitamente hanno prestato la loro opera, sono venuti a ad incontrare questi detenuti e hanno realizzato degli spettacoli all'interno degli istituti di pena. Questo è un po' il primo approccio con la realtà carceraria.
Adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo su quest'ultima cosa che mi hai detto. No? Io immagino, da completo ignorante della materia, no? Non avendo frequentato quel tipo di strutture, lo ammetto quasi come fosse una colpa, no? Vabbè. Mi immagino però che un'operazione del genere, no? Detta così, mettiamola, parliamone proprio da bar, sì, il detenuto, cosa vai lì a fare la mostra, da il quadro, no? Esatto. Cioè, invece la risposta, cioè, qual era l'aspettativa e qual è stata poi la risposta? Perché se siamo qui dopo 12 anni mi sembra chiara qual è la risposta, però nel senso, la prima volta a vedere il riscontro.
Ma allora, guarda, soprattutto la realtà carceraria è una città in una città, no? Non si può gettare la chiave e far finta che non esista questa realtà. Esiste, è una realtà molto particolare. È evidente che un detenuto che si è macchiato di un reato è giusto che, come dire, fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo minuto sconti la sua pena. Però bisogna tener conto che sono delle persone e che sembrerà un paradosso, sembrerà strano, ma in una realtà carceraria c'è tantissima umanità. Quindi sono persone, vanno trattate come persone,
sì, perché a volte
al di là della propria pena.
Cioè, l'idea che il carcere è il parcheggio di chi commette reati, in realtà no, cioè sono strutture riabilitative, cioè ti devono comunque far uscire. Non dico in maniera. Nella teoria dovrebbe essere qualcosa che sconti la pena e ti riabiliti per ritornare all'interno della società.
Si parla di inclusione, no? Si parla di recupero, si parla. Come si può? Cioè, nel senso, vivono in cattività. Quindi adesso mi piacerebbe, se vuoi, poi raccontiamo un po' la parola, la poesia, la narrazione.
Assolutamente, perché poi
in
tutto
una realtà
discorso
carceraria diventano salvifiche. Sembrava strano anche questo, ma noi l'abbiamo sperimentato e ti dico poi perché funziona.
Quindi l'impatto è stato assolutamente di successo, diciamolo.
Ma nel senso che abbiamo accolto i loro, abbiamo ascoltato e abbiamo cercato di venire incontro a queste persone, già l'ascolto, facilitargli un po' anche la narrazione, il dolore soprattutto, questo gli ha un po' alleviato dei momenti, diciamo, molto particolari,
di vita all'interno,
anche molto sofferti, perché tanti si lasciano anche andare.
Beh sì, perché poi magari si perde un pochino anche quella che è la speranza, ma appunto viaggiando e visitando tantissime situazioni, tantissime strutture, portando l'arte e portando anche la danza, no? Quindi ti capita di incontrare persone che non sapresti neanche chi sono, non se ne conosci la loro storia, e magari ti capita alla fine di ballare con uno straniero, Dancing with a Stranger. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. 'Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Dancing
with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger.
Dancing with a Stranger di Sam Smith Normani. Normani, sì, ok, detto bene, ok. Siamo sempre qui in compagnia di Antonetta e Tiziana. Buona, ancora.
Buonasera, ben ritrovate. Siamo sempre qui.
Non siete scappate,
no.
Già, sono molto contento.
Devo dire che ci troviamo molto bene, Giovanni. Ci ospiterei ancora.
Vediamo. Se fate le brave, un pochino vi devo qui un attimo, vi devo zittire, mi dispiace, no, non zittirei mai, adesso non mi permetterei mai. Stavamo parlando di arte prima.
Sì.
Quindi l'arte che uno neanche si aspetta, magari si aspetta che possa uscire dell'arte, e invece poi, cioè, avete prima portato gli artisti,
sì,
fino ad arrivare a produrre.
Allora, il primo approccio è quello, diciamo, ricreativo, no? Dove comunque un artista, un cabarettista o comunque un cantante, un musicista va a stemperare una tensione, in quel caso va a stemperare un dolore.
Regalare, no? Dell'intrattenimento,
esatto.
Smettere un attimo di pensare.
Poi dovete capire, che, cioè dovete sapere sicuramente, avete letto che negli istituti di pena comunque si fa narrazione, e quindi oltre a, come dire, promuovere varie iniziative molteplici e plurali, la narrazione acquisisce un ruolo molto particolare, nel senso che si pensa che la parola non serva a nulla, la poesia non serve. Cosa può fare la poesia in un carcere, no? Tante volte...
No, a proposito di parola, non dirlo a noi che siamo in radio.
Per esempio, Patrick, che è un ragazzo che è fortunatamente uscito, quindi ha purtroppo ha scontato una pena di 3 anni, l'ho incontrato per caso durante un laboratorio di narrazione. E da lì è iniziato un percorso molto particolare, dove questo ragazzo si stava lasciando...
Un laboratorio di narrazione, spieghiamo, sì, bene che cos'è.
Allora, non è un laboratorio di scrittura creativa, okay, perché io non andavo lì ad insegnare a scrivere, perché nel gruppo che avevo c'erano persone che comunque laureate e molto colte, quindi dovevo anche prepararmi. A volte si, okay, pensa che in un carcere ci siano solo persone ignoranti o analfabete, ma non è assolutamente
così. Non è così.
E questo ragazzo che mi dice: qui dentro il cuore diventa denso come pece e il sangue si rallenta, beh, insomma, ti lascia molto riflettere, ti colpisce veramente tanto.
Cioè, descrive in una maniera abbastanza, cioè, da scrittore vero, mi viene da dire.
E quando ti dice, per prima cosa è salvarsi il cervello, altrimenti viene mangiato dall'afasia di questo mondo parallelo, fatto da rettangoli e cucito da quadrati ovunque. Cioè, lui ha descritto la sua detenzione in questo modo, ancora sembra un manuale per salvarsi dalla detenzione. Lui ha quasi proprio, si è soffermato su alcuni punti essenziali che secondo lui erano importanti e prioritari per potersi salvare dal dolore e comunque da momenti di grandissimo sconforto. Lui dice: la seconda è congelare il cuore, perché in un carcere, dice, no, il cuore non può battere come batte quando si è fuori, quando si è liberi. Quindi bisogna congelarlo, bisogna farlo battere a bassa frequenza, altrimenti provoca un suono cupo, troppo forte da contenere per la propria pelle. La terza è difendersi dal condizionamento, che è altra cosa rispetto alla rieducazione. La quarta e ultima, per Patrice, e trattenere la rabbia, perché la galera stanca e sfianca gli animi. Beh,
mi ha incantato, solo leggendolo. Quindi, grazie anche per la lettura che hai fatto, perché bisogna anche saperle renderle poi le parole. Complimenti a Patrice per quello che ha scritto, voglio dire.
Sì, Patrice, come ti dicevo, è uscito, e quando era ancora recluso, Lui ha iniziato a scrivere per un anno intero, mi ha scritto tutte le settimane.
E ha scritto tanto perché stai sfogliando tra le mani.
Abbiamo realizzato un libro che lui ha chiamato Non è ancora notte, e in questo libro sono raccolte le sue poesie, ma anche dei pezzi di narrativa. Lui in questo libro non si è assolutamente nascosto, lui ha raccontato tutto di sé, di quello che era la sua vita prima, del buio, dei suoi sbagli, degli errori che ha fatto. Cioè, lui ha detto: per salvarmi ho bisogno di narrarmi e ho bisogno di raccontare la mia verità, e così ha fatto.
Ma questo è una, trovato... è proprio quello della scrittura, è un approccio che ha avuto con te, che si è trovato in quella situazione, ha detto: io adesso
è stato un caso,
voglio fare questo qua, e ha cominciato con te.
È stato un caso, ha detto: posso scriverti, perché ho bisogno di parlare con qualcuno, ho bisogno di raccontare quello che sono i miei pensieri, quello che sono, cioè la poesia, la narrazione è diventato un bisogno, mm-hmm. bisogno, e così ha iniziato a raccontare, ha iniziato a scrivere di sé, anche dei momenti di dolore, di tristezza, di sofferenza che viveva stando recluso, e questo lo ha aiutato moltissimo, diciamo che lo ha salvato. Quindi in questo caso la poesia e la narrazione sono diventati salvifici.
Ha trovato la dimensione per sopravvivere all'interno,
esatto,
della reclusione.
Sembra strano, cioè la poesia e la narrazione lo hanno salvato.
Beh, alla fine il raccontarsi, il raccontare ti tiene attaccato a quello che sei, perché poi se non ci pensi più, se non te lo dici più, rischi di perderle. Sì. È come quelle persone che quando magari... davvero, non le chiami mai per nome, uno arriva quasi a dimenticarsi come si chiama, e ci dimentichiamo che sono persone con dei sentimenti e con qualcosa dentro che esplode poi in questo modo. E uno, la cosa più brutta è che non ce lo aspetteremmo poi da un recluso.
Certo.
Quella penso che sia la cosa un po' più brutta, cioè, tra tutte quante.
Sì.
E poi ho visto anche che già da... quasi un anno, diciamo, no, un pochino meno, 8 mesi, quindi il primo numero era di luglio, avete avviato anche una collaborazione con Il Cittadino.
Questa è una cosa grandissima. Io penso che sia un progetto unico in Italia. Nessun quotidiano, nessun giornale abbia mai investito su un progetto di un carcere in questo senso. Cioè, Il Cittadino, quando sono andata a raccontare al direttore Claudio Colombo di questa bellissima esperienza che era partita sempre dal laboratorio di narrazione, da questi incontri settimanali che ho ormai da un anno con loro. E
quanti sono i personaggi?
Allora,
la
nostra redazione, mm-hmm. che loro hanno chiamato Oltre i Confini, adesso 2 persone sono state tre, perché lì cambiano in evoluzione, perché magari qualcuno viene trasferito in un altro carcere,
sì,
poi
sì,
adesso
sì.
Siamo 6 ragazzi della redazione, 2 sono stati trasferiti in altri istituti, ma devo dire molto affiatati, perché
un bel gruppo.
Io li incontro tutti i lunedì dalle 13 alle 16 più o meno, 16:30, ma volevo ritornare a questo
assolutamente progetto, sì,
perché davvero è encomiabile quello che ha fatto Il Cittadino di Monza. Ha fatto una cosa grandissima, ha investito, perché voglio dire, questo diciamo inserto, che è un inserto di 8 pagine scritte interamente dai ragazzi della redazione Oltre i Confini. Quindi loro raccontano quello che succede nel carcere, raccontano i progetti, raccontano anche, ecco, c'è un quest'ultimo numero, che è il terzo, per esempio.
Stiamo sfogliando proprio qua, come sentite.
Luigi è uno dei, diciamo, io li chiamo ragazzi della redazione, comunque. Luigi ha intervistato, perché cosa fanno? All'interno intervistano i loro, cioè i ragazzi che comunque incontrano o quando si ritrovano all'ora d'aria, insomma, nei momenti in cui possono incontrare delle persone e raccogliere le loro storie, in particolare particolare la storia di Gioele, che è narrata nel terzo numero di questo di Oltre i confini, che è uscito settimana scorsa. È la storia di un qualsiasi ragazzo africano di un paese diciamo non europeo, che decide di venire in Italia o venire in Europa a cercare lavoro. Poi si perdono, perché è una storia simile a tante altre, no? Che scappano,
una storia loro, come tante altre,
esatto, che scappano dai loro paesi per cercare comunque una vita migliore, ma per fare in modo che possano comunque aiutare anche i familiari a casa, che purtroppo vivono in una situazione di grande povertà. È un po' il sogno europeo, no? Quindi queste persone vengono in Italia, in Europa, perché sperano comunque di poter vivere in maniera più decorosa, e poi purtroppo non finiscono sempre bene queste storie. Per esempio Gioele purtroppo è finito in carcere, perché è venuto a Brescia, e a Brescia vedeva i suoi compagni, i suoi amici che comunque vivevano insomma ben vestiti, firmati, e così ha cercato di emularli, e quindi purtroppo è caduto nel...
Si fanno degli errori del resto, quindi però si è anche là dentro per cercare poi di superare determinate cose. E beh, questa cosa del sogno è bellissima, cioè a me viene in mente il nostro, che era il sogno americano, quello di andare, però noi partire e andare da un'altra parte. Invece mio fratello ha un sogno australiano adesso, che è preso ancora oggi, prende parte, perché alla fine l'Italia, popolo di migranti, noi ce lo vogliamo sempre dimenticare, ma è sempre così. Ora, noi continuiamo con la nostra musica, dopo ritorniamo a parlare di questo progetto che è una figata. Io lo sto vedendo il giornale, è un giornale vero, cioè come vi cioè un giornale, quindi...
Ma ci sono anche le ricette, anche le ricette abbiamo.
Stanza singola.
Bevevamo contro voglia liquore al Sambuco, e io mettevo troppa salsa agrodolce sui nudo, e coprivamo coi calzini l'allarme antifumo. Stanza singola numero 2, e passavamo le giornate a mangiare sul letto, e dormivamo stesi in mezzo a briciole di Kellogg's, noi sotto i raggi di un ombrello piegato dal vento. Troppo piccolo per starci in due, ti direi che sono qua per caso, ma tanto lo sappiamo tutti e due. E quando metto il caffè sopra il fuoco, faccio ancora la moca per due, e confondevo il mio respiro con il tuo, il mio sorriso con il tuo, io che aspettavo e non me l'aspettavo, stammi vicino e tienimi lontano, e confondevo il mio respiro con il mio sorriso con il tuo. Io che aspettavo e non me l'aspettavo, stammi vicino e tienimi lontano. Lo capivo dai dettagli, da come guidavi, da come tenevi la spesa, da come giravi per casa nuda, da cosa ordinavi per cena. Lo capivo dagli sguardi, dai piedi gelati, da come fissavi la luna. Lo capivo ogni momento e lo capisco ancora adesso, soltanto ci ha detto sfortuna. Ah, soltanto ci ha detto sfortuna. Ah, soltanto ci ha detto. Ti direi che sono qua per caso, ma tanto lo sappiamo tutti e due. Quando metto il caffè sopra il fuoco, faccio ancora la moca per due, e confondevo il mio respiro con il tuo, il mio sorriso con il tuo, io che aspettavo e non me l'aspettavo, stammi vicino e tienimi lontano, e confondevo il mio respiro con il tuo, il mio sorriso con il tuo. Ti aspettavo e non me l'aspettavo, stammi vicino e tienimi lontano.
Elena Tommaso Paradiso, stanza singola. E noi siamo qui sempre con Antonetta e Tiziana e abbiamo qui il terzo numero di Oltre i Confini, che è il giornale dei detenuti del carcere.
Certo.
Fatto in collaborazione con Il Cittadino, ci tengo a dirlo, perché cioè, è una figata. Come vi dicevo, è un giornale vero, nel senso che con tutto quello che deve avere un giornale. Sono 8 pagine, gli articoli, cioè è un giornale. Che cos'altro devo dire?
Lo vogliamo sentire? Sentiamo.
Sì. È carta.
Sì, è carta vera.
Ma c'è di tutto, Tiziana, prima che partisse, sì, il pezzo, hai detto della ricetta.
C'è, curiosamente, anche, vabbè, altre, oltre alle cose magari più impegnate, però poi ci sono anche delle amenità, per esempio un contributo di un ragazzo che è albanese, che ha scritto una ricetta, la ricetta del cake, dolce albanese, con noci, cacao e sciroppo di zucchero.
Beh, è una ricchezza,
scrive,
eh?
Sì, sì, e quindi è una cosa molto carina. Poi spiega come viene fatta, eccetera, eccetera, con anche non solo gli ingredienti, ma anche la preparazione.
Questo loro davvero la realizzano in cella?
Ah, sì? Sì? Ah, che bravi! Allora
sono ricette possibili.
Sì, anche perché dopo loro si organizzano, cioè comunque meglio male il cucinino c'è, cioè, se lo creano, lo costruiscono.
Le chiamiamo ricette possibili. Con quello che si possono fare in una cella.
Perché oltre che la scrittura, poi l'arte della sopravvivenza a tutto tondo. E qui si parla davvero di tutto, di ogni tipo di articolo. E voi, tu adesso sei qua come volontaria, non sei ovviamente l'unica, però vi chiamano gli angeli.
Ma allora, vabbè, nome, però quando abbiamo affrontato il discorso del volontariato in carcere, allora voi dovete sapere che sono tantissime le persone che si prodigano e che in un modo o nell'altro entrano nelle carceri italiane per sollevare chi portando dei libri, chi attivando dei percorsi ricreativi, chi addirittura, come dire, destinare un'ora di tempo alla lettura dei quotidiani, per esempio. Sono tantissime le iniziative dei volontari in carcere e i ragazzi della mia redazione Oltre i Confini li hanno chiamati gli angeli di San Quirico. E in questo numero ci sono diverse persone, partendo da Enrica, per esempio. Loro dicono, c'è proprio un pensiero che a me ha preso moltissimo quando ho chiesto loro: ma come le descrivete queste persone che fanno volontariato? E loro in effetti li hanno descritte così: sono persone che ci aiutano a superare l'altezza e lo spessore dei muri che ci separano dall'esterno,
sfondare le barriere.
Veramente molto bello. Un altro angelo di San Quirico è per esempio Fina Quattrocchi, è un'insegnante del CPA di Monza. Sapete che nel carcere c'è una scuola, no? C'è la scuola del CPA e Fina insegna da 20 anni nel carcere. Io la chiamo la pifferaia magica, se perché
ipnotizza
lei... No, perché lei non fa altro che raccogliere versi. Sembra strano, però lei cerca di stimolarli alla scrittura, soprattutto alla poesia, e in effetti sono ormai una decina d'anni che fa in modo che i detenuti possano partecipare anche al premio Isabella Morra, che è promosso dalla Casa della Poesia di Monza. Quindi questa pifferaia non fa altro che entrare nelle celle e chiede: allora hai una poesia per me, hai scritto qualcosa? Quindi le raccoglie, poi le traduce, anche se sono poesie magari di qualche ragazzo straniero, le aiuta a tradurre, ed è un pifferaio magico come Enrica, come tante altre persone che entrano in queste strutture e dedicano il proprio tempo, la propria energia, il proprio spazio, la propria, come dire, fra virgolette, anche vita, no? Perché poi sono persone che ormai fanno volontariato da 10-15, ho incontrato persone che fanno volontariato da 20 anni. E quindi
da sempre praticamente
sono silenziosi,
è un po' uno stile di vita alla fine, non c'è niente da fare. Se uno ha la volontà di spendersi per il prossimo, lo fa e lo farà sempre. Quindi alla fine è giusto anche che ci sia un ricambio. Tra l'altro, proprio un'esperienza simile la faceva la nostra vecchia speaker, caro Tore, diamo anche un bacio alla nostra Ilenia, conduttrice, oltre che conduttrice di Open Up e conduttrice di Aprite il Sipario, che lei proprio nei suoi weekend una giornata la dava con i figli dei detenuti del carcere di Opera, che andava lì nei momenti in cui le coppie si ricongiungevano, lei teneva i figli.
Che brava.
Quindi è una tematica che da vicino abbiamo toccato anche noi di Open Up, quindi, e ci fa sempre piacere anche salutare la nostra Ile.
Sì, salutiamola dovunque ella sia.
Ciao, a
preparare mille esami per diventare un avvocato e poi tirarli fuori dal carcere, perché poi è sempre lì, perché il volontariato poi ti lascia un chiodo nel cervello fisso che cambia alla fine tutto quanto il tuo modo di vedere la vita.
Assolutamente sì. Posso permettermi di spendere una parola?
E se non lo fai adesso, quando lo fai?
Al di là del carcere, del volontariato in carcere, sono 5 anni che entriamo tutti i giovedì, insomma, sapete che a Monza c'è una residenza San Pietro, una residenza per anziani, e incontriamo da 5 anni lo stesso gruppo di persone, più grande a 95 anni, si chiama Geno, e tutti i giovedì dalle 10.30 così alle 11.30 noi, io dico, facciamo poesia, perché proprio dà l'idea proprio di qualcosa che la si costruisce, e parliamo di poesia con loro, e sono nate dei testi di una bella, perché loro non scrivono, noi poeti facilitatori, ci chiamiamo così.
Poeti facilitatori.
Sì, perché allora è la poesia del verso libero, riporta la storia a. Conosci Ernesto Cardenal, questo poeta sandinista?
Assolutamente no, sono ignorante io, non dimenticartelo mai, Antonetta, mi fa piacere della fiducia che tu riponi in me.
Nel senso che il professor Masera, che è un famoso oncologo che ha lavorato per tantissimi anni qui al San Gerardo di Monza, al reparto di ematologia pediatrica, è stato lui che un giorno ci ha detto... sperimentiamo questo, la poesia in un contesto per anziani, dove vengono persone purtroppo che io dico sono persone in sosta, perché comunque non tornano a casa, sono lì e vivono le loro giornate sempre nello stesso posto, e si ritrovano comunque il giovedì, come dicevo, a fare poesia con noi. È una poesia del verso libero, cioè una poesia che è fuori dagli schemi, una poesia che anche in questo caso diventa narrazione. E la poesia, anche qui, sperimentata su volere del professor Masera, è una poesia salvifica, perché è una poesia che vi aiutate a star meglio.
E anche qui ne è venuto fuori.
No,
questo è un altro.
Questo libro,
poesia di bambini e ragazzi.
I miei sogni sono come conchiglie. Questo sempre su indicazione del professor Giuseppe Masera, nel 2009 mi ha chiamato e mi ha chiesto di poter incontrare i bambini in ematologia pediatrica a Monza. Erano bambini dell'11° piano che purtroppo lottavano per la vita. Lottavano per la vita perché avevano cancro. Io inconsciamente ho accettato, perché ho detto, ma sarò in grado di poter fare qualcosa per loro, cioè già l'idea di poterli incontrare in un contesto così, sono andata in crisi, ma immediatamente ho detto di sì, perché te lo faccio. E devo dire che non ho mai visto un bambino piangere, cioè io li ho incontrati per un anno intero tutti i mercoledì. Avevo un rapporto uno a uno con questi bambini e io non ho mai visto un bambino piangere, però attraverso la poesia, anche qui loro non scrivevano, quindi io raccoglievo le loro narrazioni, possiamo dire, i loro pensieri, le loro emozioni, e c'è un bambino che mi ricordo, Daniele, di 8 anni. Sapete che quando un bambino si ammala purtroppo di cancro, deve prendere un medicinale che è orribile, un medicinale che si chiama Bactrim. Allora un giorno si è vendicato di questo Bactrim, ha scritto una poesia, proprio alla fine finisce, sapete che fine ha fatto il Bactrim? È volato giù dalla finestra, praticamente.
La soddisfazione finale di prendere quel medicinale brutto.
Vabbè. Questa è un'esperienza molto forte, però anche qui... abbiamo sperimentato la poesia in un contesto dove ci sono
in universi,
in un contesto di disagio, ecco, nel carcere legato a un disagio legato alla detenzione, qui un disagio legato alla malattia e per gli anziani un disagio legato alla senilità. Quindi questo, secondo il professore, che stanno attraverso di noi, stanno cercando di spingerci a...
Beh, direi che se la tua missione è di quella di rompere le barriere, ce la stai facendo, del resto, zero confini, non ce ne sono, a parte che fai di tutto, quindi tanto di cappello. Allora, prima di salutarci, cioè andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo sempre selezionato dai nostri amici di Colmo, lei è Ellie Goulding con Flux.
Remember me in a simple way, not what I did or said. When I think of you now, I just think of the day we met. Don't forget me like I didn't care. Yeah, I stole from myself just to make you complete. I don't think you have the patience. I don't think you know the difference. Imitations. I know you wanted to save me, and I'm still in love with the idea of loving you. It's a state of flux, but it's not enough. And I'm still in love with the idea of loving you. It's a state of flux. I just keep holding on. Would you be taking me home? Set me free. All those days on the beach will be washing away from me. I will keep you secretly, just to keep the peace. Keep steering the ship through the dark and the stormy seas. I should be counting my blessings, staying safe in confusion. It's a state of flux, but it's not enough. And I'm still in love with the idea of loving you. It's a state of flux, I just keep holding on. Would you be taking me higher? Would we be living as liars? I wanna know, I wanna know. Would we be living in Canton, getting a ticket to your...
Torniamo qua live per prima di salutarci qui con Antonietta Tiziana di Zero Confini. Allora, prima io adesso mi stavi raccontando dell'ultimo evento che avete fatto, diciamo, con una tematica abbastanza scottante e di attualità, strettissima. Allora, attualità, direi.
Stiamo sperimentando come Zero Confini il teatro come veicolo per denunciare, Perché abbiamo capito che le conferenze annoiano, le conferenze sono, non arrivano di dritto al cuore, e il teatro sì. Il teatro sì, e stiamo cercando anche di raccontare la storia delle donne. Prima parlavamo dell'infibulazione, che è comunque un tema delicatissimo, molto scottante, ma parlando anche con alcune professoresse della Bicocca, quindi della facoltà di ostetricia di Monza, è allarmante il dato, il fatto che loro ci dicano che tantissime donne hanno dei problemi anche nel parto, perché hanno subito questa
procedura.
Sì. E in Italia purtroppo lo si fa, e quindi è una situazione molto molto delicata, che riporta poi a delle dinamiche.
Sì, è un tema molto complicato, perché si vanno a toccare appunto delle corde abbastanza particolari, nel senso tra scienza e fede, esatto, mettiamola così, e quindi è sempre complicato andare a modificare culture di altri, che giustamente ti vengono a dire, però poi se si va a vedere il significato ultimo di quel gesto, lì mi sono perso una S, alla fine non è di certo una cosa appunto che fa del bene comunque alla donna. Perché è proprio una procedura.
Per esempio, domani, come dicevamo prima, si celebra in tutto il mondo la giornata della donna, ma voglio dire, c'è bisogno di celebrarla l'8 marzo, ti pare?
Sì, no, io dico sempre una cosa che all'inizio può far strano, nel senso che io posso dire che sono contro la festa della donna, nel senso che, armandoci della retorica più assoluta, si dice deve essere sempre il giorno della donna. Però io trovo molto triste che si debbano sottolineare queste cose. Cioè, penso che un essere umano debba avere un certo livello di empatia minimo affinché certe cose non debbano accadere. Poi è chiaro, c'è sempre la deviazione dal giusto sentiero, però effettivamente quando prendi un giornale in mano, non oltre i confini, che parla di altro, ma prendendo ormai un quotidiano nazionale, cioè le storie, vedi proprio quello che ci dicevamo fuori onda all'inizio di questa chiacchierata, il fatto di un mondo che non sa dove sta andando e di come piano piano comunque le cose peggiorano, invece di me si ha la percezione del peggioramento, o perché i social sono cambiati, i media sono cambiati, l'attenzione che si dà è diversa a determinati argomenti, però forse questo qua è proprio il secolo in cui si parla di più ma si fa meno, forse almeno di facciata, perché poi il lavoro che si fa sotto, la manovalanza, quella lavora.
C'è, fortunatamente c'è.
E quindi il sotto si lavora. Ai piani alti poi tante parole, sempre tante parole. E quindi bisogna poi arrivare a chiudere questo cerchio. Chissà se si riuscirà.
A proposito di violenza, ma tra virgolette, ieri per esempio, ieri sera c'è stata a Monza un'iniziativa promossa dal Comune di Monza e dalla FIDAMA, la Doezia Corona Ferrea, di cui facciamo parte io, Tiziana, sì. e l'incontro, veramente ci siamo sorprese come una persona, una criminologa, vabbè, sono comunque conosciuta perché va in televisione, è nota, come Roberta Bruzzone, abbia potuto attirare oltre 400 persone in Sala Maddalena, erano completamente stipate.
Era pienissima, quindi in Sala Maddalena.
Persino sedute per terra le persone, sì, sulla moquette, perché non
questo è un bel segnale.
No, mi sono resa conto che le persone, dagli interventi che poi ci sono stati alla fine, non sono venuti per vedere la persona nota, no? Sono venute perché ieri si parlava di un argomento molto delicato, si parlava di manipolatori affettivi, rivoltosi alle donne che agli uomini. E dalle domande delle persone in sala ci siamo accorti, ci siamo resi conto che veramente è un problema serissimo, è un problema molto importante. E quindi c'erano persone che avevano bisogno di essere rassicurate, perché comunque queste situazioni le vivevano personalmente o comunque di riflesso in casa, in famiglia. quindi
sembra assurdo da dire, ma la violenza non è facile sempre da riconoscere quando la si subisce,
molto spesso nelle soprattutto mura domestiche,
sì sì, no, cioè, la classica scena,
purtroppo,
non lo so, l'uomo che mi scappa lo schiaffo e poi scusa, perdonami, ecco, quello è proprio l'indice dell'atteggiamento violento, non è un pentimento, no, quello è proprio, quello è l'atteggiamento violento da libro di psicologia, ok? Quindi, e invece sapere, parlarne è fondamentale,
denunciare
e denunciare, assolutamente.
Denunciare, e è una problematica molto, molto importante, molto dilagante, purtroppo. Io dico alle donne, denunciate, abbiate il coraggio di denunciare. Non accettate lo schiaffo, uno schiaffo non può essere dato a una donna non, cioè non si, ma si, sia un uomo che una donna, alzare le mani assolutamente no, quindi quelle violenze, la violenza va negata, non
ci deve assolutamente essere, esatto.
Quindi, denunciate e denunciate sempre,
assolutamente. Allora ti faccio una domanda fatidica, se ascoltando questa puntata qualcuno decidesse, ok, voglio far parte della tua associazione, cosa deve fare? Chi deve contattare?
Beh, innanzitutto deve avere delle finalità etiche,
tanta buona
condivise,
volontà.
Ecco, perché far parte di un'associazione che si rimbocca le maniche, che non ha contributi, sussidi, aiuti di nessun genere, ma che si va avanti esclusivamente sulla forza, diciamo, sul volontariato, quindi sulla generosità delle persone che mettono a disposizione le proprie ore, il proprio tempo. E quindi direi a queste persone, se avete questi obiettivi, se parlate il nostro stesso linguaggio, se volete dedicarvi davvero alle persone, è faticoso, vi rimboccatevi le maniche, ritagliate una parte del vostro tempo e lo dedicate agli ultimi, come stiamo facendo noi, come continueremo a fare.
Come fanno a contattarti se volessero partecipare?
Abbiamo un sito, abbiamo la sede a Milano, e quindi sul nostro sito www.zeroconfini.it potete trovare tutte le indicazioni possibili sia per contattarci ma soprattutto anche per conoscere quello che fa questa associazione da 12 anni.
Comunque dopo mettiamo poi anche il link alla vostra pagina Facebook sulla nostra, così almeno siamo tutti quanti connessi anche in questo mondo 3.0.
E ovviamente troverete anche il podcast della puntata sul nostro sito.
Grazie.
Quindi assolutamente potete riascoltarvi quando
grazie
volete. Io vi ringrazio davvero di cuore di essere state con noi a raccontarci queste storie, perché noi è questo quello che cerchiamo, delle storie.
Posso dire, Giovanni, allora io dico grazie a te, noi diciamo grazie a te, perché persone come te, sensibili, attenti ad accogliere comunque persone come noi che in un certo qual modo si prodigano e fanno volontariato, e dare voce a chi lo fa vuol dire anche cercare un po', fra virgolette, di operare un cambiamento. Quindi ti ringrazio davvero, perché sensibilizzare gli altri ad aiutare gli ultimi è una cosa molto bella, e quindi a noi personalmente ci ritorna tantissima energia ed è quello che ci dà la forza per andare avanti. Quindi grazie.
Ma assolutamente no, riesco sempre a vendermi bene, vedi, Ettore, ho questa grande abilità, riesco a illudere chiunque.
Più che altro non esageriamo, altrimenti poi si commuove e non mi va più avanti con la puntata.
Assolutamente no, e salutando ancora di cuore Antonetta e Tiziana, grazie mille.
Arrivederci, buonanotte.
Buonanotte a tutti.
Ci prendiamo una piccola pausa e ritorniamo dopo, perché non è finita qui su Open Up.
Cut down, but the battle won over the tip wave. something wrong. You can be my full-time daddy while I'm gone, singing blues has been getting old. You can be my full-time baby out of cold. Don't break me down. I've been traveling too long.
Era Queen of Peace di Florence and the Machine. Allora, abbiamo finito questa intervista, anche questa è andata a torre, l'abbiamo scampata. No, ringrazio ancora Antonetta e io, spettatore, che mi sono seduto, ma mi sono reso conto che ho fatto una boiata, quindi adesso
non lo so.
Farò questa cosa molto radiofonica che mi allontano, però sì, e ritorno qua. No, ringrazio ancora Antonetta e Tiziano che sono state con noi, che ci hanno regalato veramente delle belle storie. E io vi invito, anzi, di andare a cercare e recuperare il giornale Oltre i Confini, che esce col cittadino, o comunque di tenere monitorata la situazione, perché in futuro naturalmente uscirà il quarto numero, quindi state all'occhio.
Beh, sì, statisticamente dopo il terzo viene il quarto, sì.
Di solito è così. Ma appunto veniamo dall'ultimo argomento di cui abbiamo parlato, ovvero abbiamo cominciato a introdurre il grande evento che ci sarà domani, che è la giornata, appunto, la festa della donna, la giornata internazionale della donna, perché proprio è diventato del mondo, la festa del mondo che celebra la donna. Ovviamente Monza non è che poteva stare a guardare, anzi ha fatto di più, perché a Monza esiste il Monza Pink Network, che è proprio un tavolo organizzato dal settore delle pari opportunità del Comune di Monza, appunto dall'assessore Martina Sassoli, che ha promosso tutta una serie di eventi che sono partiti tra l'altro oggi pomeriggio, perché proprio alle 17.30 di oggi, nel Salone d'Onore della Legge Reale di Monza, c'è stato un convegno dal titolo Monza, le donne, le icone, e praticamente raccontava il femminile in toto, dalla monaca di Monza alle donne di Andy Warhol. Quindi era tutto un percorso artistico e storico, con una marea di ospiti, tra l'altro, che hanno appunto parlato a questo convegno. C'era Pietro Addis, che era il direttore del Consorzio della Villa Reale, Maurizio Vanni, che è il curatore della mostra di Andy Warhol, l'alchimista degli anni 60, c'era Barbara Graustark, che è un art editor del New York Times, Rosita Celentano, conduttrice e attrice, c'era una giornalista del Natural Style, c'era Judith Polgar, la più grande scacchista donna di tutti i tempi, c'era la fondatrice e giornalista di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, cioè insomma un sacco di personalità. E poi c'è stata durante la conferenza una proiezione, una video intervista sulle nuove generazioni monzesi, sulle icone del futuro, e anche qui tutto quanto collegato. E chi appunto ha partecipato al convegno di oggi, domani potrà andare gratuitamente alla mostra di Andy Warhol, quindi è sempre una bella iniziativa, no? Unire il tutto. Mostra appunto che domani sarà gratuita per le donne dalle 10 alle 19 ed è all'Orangerie della Reggia di Monza, ed è appunto la mostra di Andy Warhol, l'alchimista degli anni 70, quindi è una bella occasione per mischiare il serio e il faceto. Andate a vedere una bella mostra, magari domani sera che si esce.
Beh, il faceto, immagino te che ti travesti da donna per entrare gratis.
No, questo purtroppo non potrei, piuttosto porterei una donna così da pagare la metà. Ma oltre a ciò c'è anche altro, nel senso legato a tutto quello che è appunto il Monza Pink Network, perché per esempio da domani fino al 10, quindi dall'8 al 10, mandando una mail a comunicazione @curi.it è possibile prenotare una visita senologica gratuita, quindi finalmente fino ad esaurimento posti al centro in via Liguria 37 a Cologno Monzese. Quindi questa è anche un'opportunità per poter fare una visita in più, che non fa mai male. E poi ci sono tutti gli altri appuntamenti, che sono appunto quelli dedicati a Monza, le donne e le icone, perché non si fermano a oggi e domani, ma si andrà avanti anche lunedì 11 marzo, dove all'oratorio di San Biagio si svolgerà un altro convegno, così lontano e così vicino, riguardiamo la figura di Teodolinda e della Monica di Monza in un'ottica intercultura, quindi sempre la donna monzese al centro del nostro viaggio. Dall'11 al 13 invece in Galleria Civica ci sarà una mostra, La creatività femminile come motore innovativo sociale e culturale, sarà inaugurata appunto lunedì alle 17.30 e sarà curata da Fidapa e Modezza Coronaferra, come ci dicevano appunto Antonietta e Tiziana. Venerdì 15 marzo invece alle ore 18.30 presso il centro civico di San Fruttuoso in via Tazzoni 29 ci sarà il convegno Imparare a litigare, a cura della Camera Familiare di Monza. Appunto si parlerà di parità di genere e quindi anche lì un invito ad andare. Altre iniziative poi fino a fine mese, venerdì 29 marzo presso la sede dell'Ordine di Commercialisti ci sarà un altro convegno, Donne ai vertici del business, la parità di genere che fa la differenza. Quindi anche qui tantissimi altri eventi, quindi se andate appunto sul sito comunque del Comune di Monza c'è tutto quanto, oppure googlate semplicemente Monza, le donne e le icone, e qui abbiamo dato tutto quello che su Monza si fa. E ringrazio davvero l'assessore Martina Sassoli, che in prima linea si sta spendendo appunto, perché lei è la moderatrice del tavolo. E adesso dove andiamo?
Beh, c'è un altro pezzo che capita proprio a fagiolo, con tutto a fagiolo, sì, come ami dire tu, proprio in tema donne.
Assessore Sassoli.
Potere.
Allora, Donne al potere, un grande pezzo, lui è Umberto Tozzi, sempre grazie a Colmo, e ci andiamo ad ascoltare. Sono fragile. Oye, ritorniamo qui live. Siamo quasi in chiusura, ma non è ancora arrivato il momento di chiudere, perché vi vogliamo, cioè uno si chiede, domani è la giornata internazionale della donna, ma perché? Cioè, quando è che si è cominciata? E allora io, ovviamente, quando ho bisogno di un'informazione di un certo tono, mi devo solamente rivolgere all'uomo che tutto sa e che tutto può svelare, ovvero Tore.
Ah, ok, no, pensavo tu. Che ti riferissi a un'altra persona.
No, no, assolutamente sei sempre tu.
No, in realtà sono andato a cercare un po' di notizie sulla giornata internazionale della donna. Questa è la... e ho trovato delle chicche. Questa è la chicca numero zero.
Vai.
Perché alla fine tutti la chiamano la festa della donna di qua, la festa della donna di là. Si chiama giornata internazionale della donna.
Okay.
E viene festeggiata ormai in tutto il mondo. Ma non sempre è stato così, avrà avuto un inizio questa storia.
Quando?
Quando siamo agli inizi del secolo scorso, quindi ai primi del Novecento.
Mi piace la base, mi riporta indietro nel tempo.
E proprio perché stiamo tornando indietro nel tempo, parte tutto con il settimo congresso della seconda internazionale socialista, avrei dovuto mettere l'internazionale sotto, ma... si è tenuta a Stoccarda nel 1907.
Ok, quindi più di 100 anni.
È stato il primo momento ufficiale in cui si cercava di sponsorizzare, di sostenere il suffragio universale femminile.
Ma stiamo parlando della Russia, però.
No, qui stiamo a Stoccarda. Quindi
a Stoccarda
tutti,
siamo in Germania.
Siamo
okay,
tutti i socialisti, c'erano anche i russi, c'erano gli americani.
Okay, siamo l'internazionale socialista.
Sono i socialisti.
Perché la storia canonica, tra virgolette, della la giornata della donna,
inizia,
in realtà racconta tutt'altro. Cioè, inizia, io ricordo
aspetta,
diverso.
Inizia nel mondo socialista.
E questo non va tanto bene per quello che adesso diremo.
No, c'è una cosina molto particolare. Poi cioè, si è cercato di allargare anche alle borghesi. E bene o male, tra i primi anni in cui ognuno lo festeggiava un po' quando cavolo gli pareva, più o meno sempre però tra febbraio e marzo,
In piena libertà,
ognuno dandogli un significato particolare. Bene, noi abbiamo sempre attribuito questo significato al famoso incendio della fabbrica americana dello stato di New York, che sarebbe avvenuto quando? Nel 1907.
Quindi 8. più o meno la data,
ecco,
rispecchia. Ma
la chicca è, questa è una confusione, è un falso storico, perché sembra
una bufala,
sembra sia stato confuso con un vero incendio, ma del 1911, in cui morirono non solo donne, ma anche uomini e, guarda caso, per lo più italiani ed ebrei.
Ma a volte la storia viene riscritta a seconda delle esigenze.
Questa è stata più o meno una quasi, come dire, propaganda americana, perché in realtà l'8 marzo è una data che è stata scelta per un evento che è avvenuto in Russia.
Ovvero?
Quindi non poteva la parte americana accettare la versione
russa. Questa
cosa russa,
in periodo di guerra fredda, era fuori dal mondo, e quindi di conseguenza si è deciso per andare verso la boiata.
Assolutamente. Abbiamo parlato di avanguardia femminile, è esattamente questo il caso di dirlo. Perché l'8 marzo del 1917, ti dice qualcosa questa data?
Rivoluzione d'inverno?
L'inizio della rivoluzione di febbraio.
Rivoluzione d'ottobre, sì.
Di febbraio, il primo tentativo.
Quello prima ancora, sì.
Fu iniziato da una manifestazione di donne che protestavano per la fine della guerra.
Beh, quindi viene da lì.
Che diede il là poi Fantale. A tutte le altre manifestazioni, anche perché i cosacchi, che erano ormai allo sbando, opposero una fiacca resistenza. E quindi iniziato con una manifestazione femminile contro la guerra e a favore del suffragio universale femminile. Ha iniziato la rivoluzione russa, non potevano gli americani accettare
questa cosa, doveva essere americanizzata in tutto e per tutto. E
questa era la seconda e ultima chicca.
Fantastico, davvero, io non ho parole per dire quanto gli americani ci tengano comunque a mettere sempre l'etichetta di mia proprietà sulle cose. Ma detto ciò, noi ce ne sbattiamo altamente di quello che fanno gli altri, perché la verità ve l'abbiamo data. Io ringrazio ancora di cuore davvero Antonietta e Tiziana di Zero Confiniolus che sono stati con noi questa sera qui ad Open Up, davvero. E ringrazio Tore che come sempre mi sopporta dall'altra parte del vetro.
Anche io ringrazio te, le nostre ospiti, i nostri ascoltatori, e ringrazio tutte le donne, anche perché grazie a una donna io sono qui.
Direi che è quello la condizione sine qua non, diciamo, perché altrimenti diventerebbe un casino. Bene ragazzi, da Masta è tutto, noi ci riaggiorniamo fra 7 giorni. Questo era Open Up, ciao Tommy.
Le cose non vanno mai come credi, un'altra notte ti svegli e ti chiedi se hai sbagliato per quella promessa, se hai mentito per una carezza. Per questo viaggio ci vuole coraggio, per questo amore pieghiamo il destino. Ti resto accanto su questo cammino, però ti prego tu dammi la mano. I'll show you something good,
something good.
I'll show you something good. E tutto quello che è stato è già stato, lo metteremo nel nostro passato. Oh, vieni con me, ti porterò sopra i deserti che ho scoperto con te. Vieni con me, ti condurrò per quegli abissi dove mi perderei. E io sarò una regina, sarò l'estate e la nebbia di mattina. Indietro mai più si ritorna, eppure ancora ti resto vicino, stanotte resta su questo cuscino. I'll show you something good, hey, I'll show you something good. E tutto quello che è stato è già stato, lo metteremo nel nostro passato. Oh,